Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, rieccoci in diretta con una nuova puntata di Palla in tribuna. Succede tanto nel mondo del calcio. Parma, insomma, così cos'ha. Ieri però c'è stata... Facciamo subito i complimenti, dai, a Carletto Ancelotti che ha conquistato un'altra finale di Champions League. Del resto... loro come classe 2002 hanno Camavinga, noi chi abbiamo? Non lo so, meglio non fare paragoni perché sono impietosi. Tra l'altro, il Real Madrid importa al generale De Gaulle, perché Courtois tra l'altro è il sosia di De Gaulle, quindi insomma così. Ho cercato, ieri mi è venuto in mente guardandolo, ho cercato su internet, ovviamente qualcuno il paragone l'aveva già fatto e come, quindi insomma non ho preso un abbaglio, no, a parte le battutacce. Bellissima partita ieri fra Real Madrid e Manchester City, semifinale di Champions League. Il Real di Carletto Ancelotti va in finale con una rimonta pazzesca, perché fino all'89esimo, adesso vado a vedere esattamente i minuti dei gol, appunto sì, 90esimo il pareggio del Real con Rodrigo, e sempre con Rodrigo un minuto dopo il gol del vantaggio incredibile che ha portato i Blancos ai supplementari, e poi subito pronti via dopo 4-5 minuti dei supplementari, anzi dopo 2 minuti addirittura il fallo, dopo 2 minuti e spicci, e poi al quinto tecnicamente la realizzazione di Karim Benzema, che così ha lasciato la sua firma su questa semifinale. Il City, che l'anno scorso aveva perso deludendo la finale di Champions, quest'anno non ci arriva e delude, perché onestamente io ho acceso la partita attorno al 35esimo, la TV attorno al 35esimo del primo tempo, mi sembrava comunque che stesse meritando il Real, poi ha trovato questo gol il City, un po' così da un episodio non benissimo Courtois, e dopo è successo quello che è successo. Davvero, beh, quest'anno un rendimento pazzesco quello del Real, che in finale troverà il Liverpool, davvero una bella sfida, una sfida carichissima di suggestioni, assolutamente. E il Parma invece che fa? Il Parma domani prende l'aereo, va a Crotone in giornata per l'ultima partita di campionato. Vabbè, sa un po' di amichevole tutto sommato, nel senso che sono due squadre, Crotone e Parma, che non hanno più alcun obiettivo. Il Crotone è già retrocesso e il Parma è lì che naviga sempre attorno alla 14esima posizione, 13esima a conti fatti, nella migliore delle ipotesi, quindi vincendo e sperando in risultati negativi di chi ci precede, potremmo arrivare al 12esimo posto, poca, pochissima roba. Vi ricordo subito il numero per scrivermi, perché per scriverci, SMS e WhatsApp, se siete in imbarazzo con la scelta, io consiglio sempre WhatsApp, che è meglio, lo leggo più agevolmente, 333-9200-170. Ovviamente, inevitabilmente, parleremo anche tanto del futuro, perché anche oggi Iachini, insomma, in conferenza stampa, a parte che ha chiuso con un saluto ai tifosi, l'ho trovato così spontaneo, probabilmente poteva essere comunque un saluto perché era l'ultima conferenza a Collecchio di quest'annata, comunque il saluto in ogni caso c'è stato, ne prendiamo atto. Arriva subito un messaggio, lo leggo subito perché è sul tema. Il problema non è l'allenatore, che come dice Carletto Ancelotti, gli allenatori appartengono a due categorie, chi incide poco e chi fa danni. Chi fa la differenza sono i giocatori e una società seria. Carletto comunque dice di appartenere alla prima e scrive un mito. Rino mi chiede: ciao Alberto, ma in che canale hai visto la partita? Che ho girato tanto e sono ancora qui che la cerco. Rino, hai ragione, direi che possiamo dirlo, insomma era trasmessa su Amazon Prime, quindi sì, capisco che non sia una delle cose più agevoli. D'altronde Amazon Prime ha i diritti di parte delle partite di Champions League, e ormai lo sappiamo che è uno slalom, per vedersi una competizione, uno slalom pazzesco. Poi ci siamo noi che vi parliamo un po' di tutto e facciamo da contenitore unico e gratuito, fra l'altro, quindi insomma vi ringraziamo per l'affezione, lo dico perché siamo ormai anche noi addirittura d'arrivo con la stagione di Palla in tribuna, ed è stato un piacere, faccio come Iachini oggi, insomma vi ringrazio, è stato un piacere che voi ci abbiate accompagnato in questo lungo viaggio, ma ripeto, non è l'ultima puntata di Palla in tribuna, quindi continuerete ancora a seguirci, ad ascoltarci e in qualche caso anche a dovermi sopportare. E stavamo parlando appunto della partita di, con il Crotone. C'è qualche indisponibilità, Bernabé non sta benissimo, però va a Crotone, non sta bene neanche Inglese, purtroppo non è una novità, idem Benedicak. Benedicak che tra l'altro di acciacchi ne ha avuto, ne ha avuti, così fra uno e l'altro, devo dire che poi alla fine in ottime condizioni c'è stato pochino. Sul futuro magari poi vi farò sentire anche questo. Iachini ha detto la prossima settimana parlerò con il club, insomma è stato molto vago, dichiarazione un po' di circostanza, non è sicuro né tantomeno ufficiale che vada, ma tutti gli indizi in questo momento portano a una sua partenza. Oggi mi è sembrata tanto, ma così è una sensazione, una conferenza stampa di congedo. Rino mi dice, beh, faccio finta che non abbiano giocato ieri Real e Manchester City. E, Andrea invece chiede, ma è vero che Maresca va a Palermo? Non mi risulta, Andrea, comunque proveremo, visto che abbiamo dei contatti proprio sulla piazza di Palermo, proveremo a informarci. Vito invece la partita l'ha vista, perché ci scrive, partita splendida ieri sera, ma errori sul gol alla Cobout, e i nostri 2002 non giocano certo con i buoni del Real, vedrete che saranno il nostro futuro. Mi piace questo messaggio di Vito, è vero, gli errori alla Cobout sul gol ci sono stati, sì, non pochi, gli errori del City sui gol del Real, ma già all'andata avevo visto parecchi errori, però evidentemente così è sintomo di un calcio più offensivo che guarda più all'offesa che alla difesa, quindi ci può stare. Poi alla fine se escono partite divertenti, tutto sommato ben vengano. Certo, noi siamo, almeno alcuni di noi, siamo dei vecchi puristi, anche un po' catenacciari sotto sotto, quindi certe cose ci fanno inorridire, però ragazzi, poi in realtà l'occhio vuole la sua parte e partite come questa la danno. E come i nostri 2002, ha ragione Vito, in effetti, non giocano con i buoni del Real. Sì, tra l'altro, attenzione, perché comunque il Real questi giocatori li ha pagati molto cari, anche i giocatori che è andato a pescare in Brasile, lo stesso Rodrigo, insomma, sono stati pagati fior di milioni, ma cifre che penso che non sarebbero avvicinabili, insomma, per le società, tra virgolette, passatemi il termine, normali. E adesso invece andiamo a sentire, vi faccio sentire cosa ha detto Beppe Iachini, poi commentiamo insieme, alla domanda se c'è stato un momento nel quale ha pensato che i playoff potessero essere raggiungibili. Io così, mentre ascoltavo la domanda, avrei dato probabilmente la stessa risposta di Iachini. Vediamo se anche per voi quella poteva essere la svolta della stagione. Allora sentiamo cosa ha detto Iachini in merito.
È facile, dopo l'Alessandria, perché la squadra aveva trovato, stava uscendo fuori da un momento, diciamo, di quello che dicevo prima, di timore, di paura. Avevamo sovraschiato questo, superato, avevamo fatto delle vittorie consecutive, qualche vittoria, qualche risultato importante, la squadra stava trovando conoscenze, continuità, c'è stata una bella vittoria ad Alessandria che stava portando entusiasmo a noi e anche nei nostri tifosi, che è una cosa fondamentale, importante, di grande importanza. E invece poi dopo quella partita praticamente si è fermato il campionato per 35 giorni e dovevamo giocare le partite successive, sono state rinviate, abbiamo perso ad Alessandria due giocatori come Benedict e Inglese, che per contusioni sono uscite fuori e problematiche, e che poi andando avanti non hanno recuperato subito, e ecco, sono sorte delle problematiche che lì poi dopo, strada facendo, piano piano pur cercando di inserire i nuovi a gennaio nell'ultimo giorno di mercato, anche loro sono arrivati con qualche purtroppo impiccio, e questo sta, io non voglio dire nulla, perché il presidente ha fatto tutto quello, ha fatto il massimo di quello che si può fare, no? Al mercato di gennaio hanno fatto tanto i direttori, abbiamo fatto tanto tutti noi, questo non vuol dire che si sia fatto tutto perfetto, però l'idea era quella di farlo perfetto, poi valla a sapere che insomma ci sarebbe caduta addosso di ogni partita 13 giocatori fuori, problematiche su problematiche, questo sicuramente era una cosa inaspettata che vuoi non vuoi, nonostante tutto, abbiamo cercato di superare, valorizzando giocatori, cercando di essere sempre sul pezzo, sempre sulla partita e giocando, migliorando sul gioco, migliorando individualmente, però magari è chiaro che andando avanti questa tanta indisponibilità, inaspettate, sono state cose che non ci aspettavamo assolutamente, hanno fatto sì che ovviamente perdessimo delle cose strada facendo, perdessimo qualche punto in più.
Pensando ai quasi 6 mesi dal momento del suo arrivo, c'è qualcosa che se avesse la possibilità non rifarebbe, una scelta di carattere tattico, di formazione, una decisione in qualche frangente che se potesse tornare indietro rifarebbe?
Guarda, è una domanda che mi sono fatto anche io, ovviamente noi quando andiamo a casa ci facciamo domande e vediamo. Io sono partito qui con il 4-3-1-2, poi nelle successive partite un allenatore cerca sempre di trovare un vestito che possa essere adatto ai giocatori della propria squadra. C'era la necessità, mi dava fastidio vedere fuori squadra Mann, mi dava fastidio tenere fuori squadra magari giocatori che mi stavano dimostrando una crescita settimanale sul campo durante gli allenamenti, vedi Bernabé, vedi strada facendo anche Ciscati che stava crescendo, vedi Del Prato, mi dava fastidio lo stesso Cobo, mi dava fastidio vedere Vasquez un po', e siamo partiti, sono passato al 3-5-2, però dopo mi dava fastidio vedere Vasquez un po' troppo sacrificato dietro e quindi l'ho spostato davanti. Mi era successo già quando l'ho allenato al Palermo di fare una cosa del genere, e quindi quando abbiamo trovato un po' di conoscenza in più abbiamo provato a fare una rincorsa senza privarci dei giocatori forse più qualitativi della rosa, della squadra, no? Senza nulla togliere agli altri. E in concomitanza con qualche assenza abbiamo approfittato per mandare in campo una squadra che fosse propositiva, che fosse equilibrata e nello stesso tempo però che desse qualità al gioco e quindi privilegiasse la manovra, privilegiasse la profondità, privilegiasse la tecnica e la forza dei suoi giocatori sul campo. E da qui è nata una squadra con il 3-4-1-2 che doveva andare a fare e a provare questa rincorsa, e anche per dare alla squadra una mentalità, no? Un atteggiamento non di timore ma di coraggio. E quindi a volte l'allenatore deve fare dei passaggi, deve fare delle scelte anche per trasmettere coraggio alla squadra, e la scelta di andare a giocare in questa maniera è stata dettata proprio dalla volontà di voler inserire in campo giocatori che avevano una qualità importante e nello stesso tempo di voler andare a dare fiducia, coraggio alla squadra, al gruppo, per dire oh, ce l'andiamo a giocare, a volte accetteremo dietro l'uno contro uno, ma andiamo a giocarci le partite. Avevamo trovato conoscenze nella fase difensiva che ha retto bene nel complesso e siamo andati a giocarci creando in ogni partita diverse occasioni da gol, e quelle dovevamo essere più bravi però a concretizzarle. È quello che dicevamo prima nella prima domanda di Sandro, dove abbiamo un po', non siamo stati così fortunati a volte, abili nell'andare a concretizzare queste occasioni, quindi il progetto era quello, però la scelta di Vasquez di posizionarlo tre quarti più avanzato ha portato a far sì che lui facesse 13 gol, ha preso 5 pali, penso 4-5 pali, e quindi voglio dire, trovare un vestito giusto alle caratteristiche di questa squadra penso che era quella il percorso da dover fare. Poi i punti sono legati a volte al fatto di essere più concreti o meno concreti, di avere dei giocatori che stanno in buona condizione o alcuni che sono in infermeria e non puoi utilizzare. Abbiamo fatto più volte gli esempi, dai, se a Coda, a Lecce fosse mancato Coda che ha fatto 21 gol, come è mancato Inglese a noi, è chiaro che lo Zapata dell'Atalanta o il Muria dell'Atalanta, è chiaro che i punti sarebbero stati di più. Questo è il sale del calcio, poi, no? Ogni squadra deve avere la sua coppia d'attacco, i suoi attaccanti che possono giocare anche con continuità, perché dare la continuità del lavoro sul campo può far sì anche di poter far avere alla squadra anche davanti delle certezze.
Questo Beppe Iachini nella conferenza stampa di questa mattina, ve l'ho fatto ascoltare tutto un po' lungo, cioè non è tutta, è una parte, sono circa 25 minuti ovviamente, ma è una parte significativa secondo me, perché Iachini rivendica in qualche modo il lavoro che ha fatto, mi sembra quasi proprio un bilancio, ma lo è anche un bilancio comunque di fine campionato, poi vedremo se sarà come stiamo di, come stiamo dicendo, insomma, il finale della sua esperienza a Parma, però sicuramente, ecco, molti spunti sono interessanti e tutto sommato spiega un po' le sue scelte anche a livello tattico, così le guarda con una certa distanza e le mette in fila e fa capire un po' perché ha preso certe strade, no? Che tutto sommato io le trovo anche condivisibili, però poi torniamo sempre lì, il materiale che ha avuto quello è stato sommato a tantissime indisponibilità. E magari, ecco, mi piace meno quando si parla di sfortuna legata agli episodi sul campo, però sicuramente il discorso infortuni ha influito, ma secondo me poi giustamente lui analizza il suo operato, bisogna allargare il raggio, penso che su questo, almeno per quello che ci scrivete, normalmente siate d'accordo, cioè i problemi vanno al di là degli infortuni, delle contingenze, se il risultato poi finale è stato questo. Detto che l'intuizione forse è più che altro una scelta logica di mettere Vasquez dietro le punte, ci sta, è condivisa, condivisibile, però avete sentito cosa ha detto alla fine, ogni squadra ha bisogno di avere un attacco titolare, anche noi lo stiamo dicendo da mesi, ma insomma il Parma è una delle uniche pochissime squadre in Serie B di cui ancora non abbiamo capito quale fosse l'attacco titolare quest'anno, no? E questo alla fine è qualcosa che si paga. Rino dice a Monza, lui dice lo snodo era a Monza, se vincevi lì sicuramente sì, Rino, anzi probabilmente hai ragione, ma ad Alessandria anch'io ho avuto la sensazione che ha avuto Iachini, cioè di una squadra che avesse svoltato, no? Si era messa alle spalle l'inizio di campionato balordo e poteva svoltare. Effettivamente quella pausa lì, tra infortuni e quant'altro, non ha fatto bene. E poi Rino dice, ma Kučka non si può tenere, qualche calcio lo darebbe ancora. Sì, a me non dispiacerebbe assolutamente. Vedremo cosa succederà a fine stagione, anche questo discorso dei prestiti. Poi ne parlava ieri Paolo Grossi con Marco Balestrazzi qui su queste frequenze. È un discorso da affrontare. Andrea dice, vorrei un allenatore che fosse anche un bravo comunicatore, perché come diceva Moratti le parole sono importanti e quasi sempre chi parla bene allena bene. Questo lo scrive Andrea. E poi Luca mi chiede qualcosa sul Giro d'Italia, ieri presentazione delle squadre. Allora, così anticipo, prima di andare in pubblicità, che l'ultima parte di questa trasmissione, caro Luca, sarà dedicata proprio al Giro d'Italia. Adesso andiamo in pubblicità e poi torniamo per parlare assolutamente di Parma, del presente e soprattutto del futuro. A tra poco.
Palla in tribuna.
Da Coop con Scegli Tu gli sconti sono grandissimi, tanti prodotti delle grandi marche scontati dal 30 al 50% fino al 18 maggio. Verifica le modalità in punto vendita. La Coop sei tu. E per la spesa a casa tua vai su easycop.com.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oh, cos'è ma stasera?
Stasera? Stasera che è la partita del ballo.
Sì, ma mia vuoi mangiare bene.
Tutto, guardiamo la partita e mangiamo bene.
Sì, ma andova, am fagnir mat.
Allora, tra sesamo.
Il Damat è arrivato alla Giovane Italia e fa vedere tutte le partite del Parma. Damat, Giovane Italia, Parma e Tortei.
Guardiamo la partita e mangiamo bene.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci. Allora, ovviamente vi dividete sul destino di Iachini, l'abbiamo detto. Destino appeso a un filo per quanto riguarda il suo proseguo nel Parma, però gli va dato davvero merito, se non altro, di avercela messa assolutamente tutta. Questo sì, non ha mai lesinato una goccia di energia per questa squadra, di impegno, di dedizione. Questo gli va assolutamente, assolutamente tributato. Fabrizio ad esempio dice: bravo Iachini, sono mancati gli attaccanti. Tutino e Benek per la prossima stagione sono sì utili, ma come seconde linee. Fabrizio hai ragione, questa è una riflessione che in buona parte condivido. Sicuramente per Benek non si può iniziare la prossima stagione investendolo della responsabilità di dover reggere l'attacco titolare. Su Tutino metto anche lì un punto interrogativo, nel senso che io non ho ancora ben capito che tipo di attaccante è, cioè nel senso qual è la condizione, la situazione per la quale lui riesce a rendere meglio. Qualcosa di buono l'ha fatto vedere, alternato a lunghe pause, anche nel corso della stessa partita, anche lì infortuni eccetera, quant'altro, però sì, punto interrogativo anche su Tutino, sono d'accordo con te Fabrizio, bisognerà un attimo capire come collocarlo e quale ruolo dargli. Luca dice: se facciamo la squadra con i rientri senza spendere soldi facciamo uno squadrone, anche qui una considerazione interessante. Tra poco leggerò molti vostri altri messaggi, invece adesso do il benvenuto al primo ospite di questo pomeriggio che è Max Ravanetti. Ciao Max, ben ritrovato.
Ciao Alberto e ciao a te e a tutti i tuoi radioascoltatori.
L'abbiamo detto, Iachini sembra insomma con la valigia sulla porta, anche se di ufficiale, e di sicuro poi al momento non c'è nulla. Tu come la vedi questa situazione? Cioè ti aspetti che comunque ci sia l'ennesima svolta in panchina in casa Parma?
Ma guarda, ti dico sinceramente, a me Iachini non ha mai convinto troppo, nel senso che è arrivato a Parma con tutti i buoni propositi e comunque con un curriculum che insomma parlava per lui, però poi alla fine non è riuscito a dare quell'imprinting che magari in altre situazioni, in altre piazze, ma anche in altri tempi è riuscito a dare. Più in generale, quindi io penso che, quindi secondo me va cambiato, però più in generale penso che debba essere molto più chiaro il progetto, perché qui fino ad oggi ci si è capito ben poco e sono tante le componenti per cui ci si è capito poco.
Eh sì, Max, secondo te, vabbè, insomma, se dovessimo stare ad analizzare quello che non ha funzionato ci vorrebbe un'ora e mezza negli ultimi due anni, però se tu dovessi proprio sottolineare con la matita rossa due o tre errori da non fare per l'anno prossimo nella costruzione della squadra, quali sarebbero?
Allora, guarda, io condivido con quello che hai detto tu adesso, cioè se dovessimo analizzare saremmo qui. Allora, dire due o tre errori nella costruzione della squadra secondo me è altrettanto complicato, nel senso che non c'è mai stato un progetto ben chiaro, cioè nel senso che c'è uno scollamento comunque tra la città ma anche gli stessi organi di informazione e comunque la struttura societaria. Io parto da, mi fermo, potrei partire da prima, ma mi fermo a quando comunque è stato preso Maresca. Sembrava un progetto di un certo tipo, ma già lì si sentivano un po' i primi scricchioli. Se tu ti ricordi, Maresca parlava di arrivare in Serie A anche in due anni, mentre la società diceva che bisognava arrivare in Serie A subito quest'anno. Quindi già lì c'era una discrepanza proprio a livello informativo. In più ci metti che Maresca sicuramente ha fatto degli errori, è stata una squadra costruita male, con delle mancanze, okay? Molti doppioni, giocatori che hanno convinto poco. In più, in mezzo a questi itinerari, ovviamente vabbè, è stato esonerato perché comunque non ha convinto, ma anche lì ti dà la cifra di quanto il Parma avesse costruito un progetto, perché se una società crede in un progetto va avanti, evidentemente qualcosa che non torna lì c'è, cosa di preciso io non lo so, nel senso che ripeto, sono un amante del calcio, seguo il calcio con molta passione, però poi io mi rifaccio, non essendo a collecchio tutti i giorni, mi rifaccio a quelle che sono le informazioni che arrivano.
Certo.
E le informazioni sono sempre state molto sconclusionate, no? Cioè quello che è arrivato comunque anche ai tifosi che ci mettono passione. E Parma, ripeto, è una piazza dove comunque la città ha sempre contribuito molto, cioè soprattutto la tifoseria organizzata ha sempre contribuito molto nei risultati, nei successi della squadra. Quest'anno è stata quasi messa da parte, ok? Quasi messa da parte. Secondo me è un elemento che a Parma, in particolar modo, ha sempre dato quel quid in più.
Max, se non dovesse essere Iachini, come appunto pare, insomma, tutti gli indirizzi portano a questo. Chi ti piacerebbe sulla panchina per l'anno prossimo? Ovviamente visto e considerato tutto quello che abbiamo detto finora, ma parlando solo di allenatore, perché poi comunque un allenatore ci vuole, bisogna anche ripartire da lì.
Bravissimo, concordo con te. Allora partiamo dal presupposto che ci sia un progetto chiaro, che ci sia una prospettiva e quindi voglia di lavorare in prospettiva proprio. A me Zanetti piacerebbe, cioè nel senso che comunque lasciamo stare il campionato di quest'anno, che è un campionato per lui complicato, però insomma
devo
anche
dire, Max,
scorso...
devo dire che io avevo visto il Venezia a inizio stagione, 2-3 partite mi era veramente piaciuto, tra l'altro.
Ma appunto, ma con quella rosa,
sì, sì,
con
sì.
Quella rosa anche a me a inizio stagione aveva convinto, ma l'anno scorso in Serie B lui aveva fatto molto bene e comunque aveva gettato delle basi, e all'inizio del campionato già anche in Serie A pur con quella rosa secondo me qualcosa si vedeva. Purtroppo noi viviamo un calcio, soprattutto qui in Italia, dove c'è fretta, no? È un po' la società che è impostata così, ma c'è fretta, è tutto molto veloce. Evidentemente ci vuole pazienza e programmazione. Ecco, secondo me Zanetti sarebbe la persona ideale.
Io credo, Max, che quest'anno probabilmente neanche Guardiola o Mourinho o Ancelotti, se preferite, sarebbe riuscito, arrivando a novembre, forse a risollevare questa situazione, perché davvero ne sono capitate di ogni, ma poi come globalità del contesto, quindi quello che dicevamo all'inizio. Credo che quest'anno, ma non so se sei d'accordo, risollevare, pretendere che fosse solo l'allenatore a risollevare la situazione era impossibile, secondo me.
Concordo pienamente con te, questo leggermente ai miei occhi anche, ma penso che dovrebbe essere la stessa cosa per tutti, assolve in parte Iachini. Non era sicuramente un allenatore che avrebbe risolto i problemi strutturali proprio di questa squadra. È vero che questo sottolinea ancora una volta, anche se Iachini oggi mi risulta che abbia detto che hanno lavorato per il futuro, però secondo me ci vuole un progetto molto più chiaro, cioè nel senso che qui di chiarezza secondo me a livello progettuale proprio ce n'è poca. La squadra quest'anno era assemblata malissimo, mettiamo pure che qualche giocatore può aver deluso, ma questo sta nell'economia comunque delle cose, però insomma non era una rosa che era una rosa forte, ma non assemblata nella maniera giusta. E quindi secondo me questo in parte assolve Iachini, però io penso che Iachini sia un allenatore un po' superato. Se vuole ragionare in prospettiva bisogna ragionare su nomi nuovi. È chiaro, lo dico, io ho parlato di Zanetti, si è parlato anche in passato, Aimodiana è un allenatore, secondo me, un altro allenatore di prospettiva, che non so quanto il Parma sia interessato possa, però abbiamo bisogno di quella tipologia di allenatore lì noi.
Un Gattuso invece...
Affiancati a un progetto chiaro,
certo.
Chiaro, forte, e che debba essere perseguito sempre con molta, molta determinazione, non che ai primi crolli si vacilla e la piazza poi non capisce giustamente.
Altri nomi circolati sono quelli di Gattuso, che sembrava piuttosto vicino qualche giorno fa, poi insomma c'è stato così un raffreddarsi della cosa, e anche di Luca Gotti. Cosa ne pensi di questi due nomi, Max Ravanetti?
Beh, Luca Gotti bene o male sarebbe anche un ritorno, no?
Se non sbaglio. È la vice di Donadoni, sì.
Esatto, quindi è un allenatore secondo me molto preparato. Non so quanto possa essere di prospettiva, perché lo conosco sì, ma non lo conosco poi neanche troppo bene. Gattuso, ti dico, secondo me a livello caratteriale è uno che porterebbe qualcosa di importante, che secondo me in una squadra, nella costruzione di una squadra serve. A livello tecnico-tattico non so quanto. Campionato di Serie B è un campionato complicato, anche se lui l'ha già fatta, la Serie B è un campionato complicato, non so quanto a livello tecnico-tattico possa essere importante. Secondo me, se vogliamo lavorare in prospettiva, cioè propenderei per i nomi che ho detto prima.
Sì, 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 quindi uno Zanetti ad esempio. A livello di giocatore invece, Max Ravanetti, da chi ripartire? E Vasquez soprattutto, come considerarlo, collocarlo al centro del progetto? Sì, no? Come la vedi qui?
Allora, Vasquez è un giocatore secondo me indiscutibile, cioè non si può discutere, però come un allenatore non può cambiare le sorti di una squadra, quest'anno abbiamo visto che neanche un giocatore di quella qualità può cambiare comunque le sorti o la direzione di una squadra che ha degli obiettivi ben precisi. Quindi bisogna anche capire il ragazzo, che cioè ormai l'uomo, cioè il ragazzo, che intenzioni ha, perché lui diventa fondamentale secondo me, e io ritorno sempre lì, perché secondo me il problema parte veramente da lì: che progetto ha il Parma, cioè che progetto ha rispetto alla squadra e al suo futuro. E allora Vasquez, secondo me, se è tutto chiaro, diventa veramente importante. Ovviamente Bernabé, secondo me, è un altro giocatore che va assolutamente confermato e messo al centro del progetto. Però, ripeto, questi sono giocatori importanti e fondamentali, ma che vanno messi nelle condizioni psicofisiche, perché anche psicologiche, di poter rendere bene. Perché il calcio è fatto anche di test e di mentalità.
Eh sì, assolutamente. Vedremo, insomma, vedremo, Max, cosa succederà, perché poi i prossimi 20 giorni sono decisivi. Immagino che, insomma, il Parma dovrà scegliere perlomeno l'allenatore entro la metà di questo mese.
Esatto.
Perché poi c'è da fare tutta
sì,
una campagna.
I tempi sono quelli, sì. I tempi sono quelli, anche perché poi dopo bisogna lavorare sul mercato, bisogna lavorare
in entrata e in uscita anche, sì, prestiti da sistemare.
Esatto, entrata e uscita, poi avendo tutti questi ritorni bisogna anche capire... cioè, rischio la ridondanza, bisogna capire bene il progetto, perché poi noi abbiamo un sacco di giocatori che rientrano e bisognerà ben capire che direzione si vuole prendere.
È questo assolutamente necessario. Grazie a Max Ravanetti, a presto.
Grazie.
Ciao Max.
Grazie a te, Alberto, e grazie a voi.
Allora, intanto che chiamiamo il nostro prossimo ospite, leggo un po' di messaggi. Allora, vediamo di non rileggere quelli che ho già letto. Daniele dice, ecco, vedo che vi dividete su Iachini, ma ci sta assolutamente e lo comprendo. Buongiorno, certo Iachini ha fatto con quanto aveva in dispensa, ma lo stesso vale per Maresca, Liverani e D'Aversa lo scorso anno. Se questi ultimi tre hanno fallito, ha fallito anche Iachini. Daniele, il tuo ragionamento di fondo non fa una grinza. Rino dice, sì, Iachini ce l'ha messa tutta, ma non ha mai cambiato schema a partita in corso. È anche vero. E poi Rino dice anche... immaginate Bernabé, Kučka, Grassi, sarebbe un bel centrocampo. Lo sarebbe, sì, assolutamente. Grassi non si infortuna più, ma per fortuna per lui, a Cagliari. E comunque, quando ha giocato anche qui, attenzione, ha confermato di essere poi un ottimo giocatore. Christian invece difende Iachini, dice Iachini ci ha salvati, punto, sì. Però l'obiettivo era un altro, se probabilmente però Christian è di quelli che vedevano malissimo questa rosa. Gianni dice, si criticano tutti, proprietà, allenatore, giocatori, ma Ribalta sembra innominabile e pensare che è uno dei maggiori artefici di questi anni di disastri, tutto in bilico tranne lui riconfermato, ho grossi dubbi sul futuro del Parma. Beh, come vedi, insomma, Gianni in realtà l'abbiamo nominato più volte, la società lo ha confermato, ne prendiamo atto. Sicuramente la costruzione della squadra quest'anno ha avuto più di una pecca e non l'abbiamo mai negato, anzi, però va anche detto che ci portiamo dietro l'eredità pesantissima del primo mercato, quello di Carli. Poi le cose non sono state corrette nella scorsa estate, vedremo se lo sarà nella prossima, a partire appunto dal nuovo allenatore. Qualche indizio in più potreste averlo questa sera da Calcio e Calcio, ultima puntata alle 21, da non perdere. Padrone di casa, come sempre, Beppe Milano. Ciao Beppe, ben ritrovato.
Buon pomeriggio Alberto, buon pomeriggio agli amici di Padre in Tribuna. Beh, insomma, hai già detto tantissimo in questa puntata, che riuscire a trovare qualcosa in più questa sera, ma lo avremo, qualcosa in più da raccontarvi questa sera, a partire, appena hai letto un messaggio su Ribalta, in cui si dice anni di disastri. In realtà Ribalta alla fine gli si può imputare qualcosa per l'ultima stagione, anche se è stata quella forse con il mercato più diciamo così di conserva che rispetto a quello più incisivo e più scoppiettante dei mesi precedenti. Insomma, cercheremo di raccontarvi tante cose, ci proviamo.
Chi ci sarà in studio, ovviamente, a parte Francesca Mercadanti e Luca Ampolini, del quale mi raccomando vogliamo la riproposizione del suo borsino delle percentuali degli allenatori, è seguitissimo.
Allora io ti dico subito che stiamo lavorando, perché ci potrebbe essere, io sono onesto, non si deve mai dire bugie agli amici di Radio Parma e di Palla in Tribuna, perché sono attentissimi. C'è un nome nuovo che sta circolando nelle ultime ore, non ancora percepito dalla nostra redazione, ma potrebbe esserci una novità. da aggiungere ai nomi di Zanetti, ai nomi di Aimodiana, come ha detto, molto apprezzati da Max Ravanetti. Quindi c'è anche un nome in più, lo stiamo cercando, speriamo questa sera di poterlo dare. È un nome che sarebbe stato, insomma, non dico contattato, ma avvicinato dal Parma Calcio. Quindi, insomma, la svolta ci sarà, e a chi non è ufficiale non resterà, ma potrebbe esserci un nome nuovo rispetto a quello che era decisamente molto gettonato nei giorni scorsi, che era quello dell'ex allenatore del Venezia Zanetti. Staremo a vedere, ne parleremo con mister Andrea Foschi, con Luca Romenghi, ci sarà anche il super tifoso, l'imprenditore Andrea Carboni, ma soprattutto saranno le indiscrezioni, le novità, al di là di quello che è l'incontro di domani con il Crotone, ma insomma questa sera forse cercheremo, e queste ore possono essere interessanti per decifrare come potrebbe essere il Parma del futuro e soprattutto la direzione tecnica, la panchina del Parma.
Allora, tutto da seguire questa sera, tutta da seguire l'ultima puntata stagionale di Calcio e Calcio alle 21 su 12 TV Parma. Mi aspetto, fra l'altro, Beppe, anche qualche scintilla ancora tra i due Luca, Luca Ampolini e Luca Romenghi.
Ma li abbiamo scelti apposta per l'ultima puntata, anche perché se ci sarà davvero, se riusciremo a darlo, ma vi dico, avremo novità importanti per quanto riguarda il possibile allenatore del Parma, e secondo me non saranno molto d'accordo sulla scelta. Quindi, insomma, già capite qualcosa sull'identità di questo possibile futuro allenatore del Parma.
Vedremo. Allora, questa sera Calcio e Calcio, Beppe, ti saluta Luca, il nostro fedelissimo radioascoltatore.
Un abbraccio, Luca.
E io saluto te, Beppe Milano. Grazie e buon proseguimento, Beppe. Buon lavoro.
Ciao.
Allora, altri messaggi. Questo è Gianluca che dice: le colpe sono esclusivamente di Krause figlio, anche e soprattutto per la scelta dei dirigenti, ma l'unica uscita che ha fatto ribalta in stagione quando si lamentava degli arbitri dopo la regina, aveva più verve e convinzione. Vabbè, lui dice: mio nonno che non c'è più. Speriamo in un miracolo e che arrivi Sartori. Non dimentichiamo poi la nuova formula sui prestiti per la prossima stagione per il mercato. Al momento, ribadisco, ribalta, non è stato messo in discussione da Kraus, sta già lavorando alla prossima stagione. Poi Michele ci chiede se hanno indiscrezioni sulle date e sul luogo del ritiro estivo. Michele, sul luogo no, vedremo se sarà ancora Castelrotto. La data dovrebbe essere tra fine giugno e inizio luglio, comunque, già all'inizio, proprio, o primissimi giorni di giugno o addirittura luglio. Poi, e Gotti chiede Davidone, sì, Gotti ne abbiamo parlato, Davidone effettivamente, tu il messaggio l'hai mandato prima però che noi lo citassimo, e ci conferma la voce di Maresca, vedremo, sarebbe uno stipendio in meno, sì, su Maresca attenzione perché prende credo 1 milione all'anno, quindi insomma che il Palermo pareggi quell'offerta, a meno che lui non si voglia tagliare l'ingaggio, vedremo. Il Palermo è impegnato nei playoff, vedremo cosa succederà, entra in gioco dall'8 di maggio il Palermo, quindi ormai ci siamo con la prima d'andata, e tutto dipende molto anche da quella situazione lì, quindi è un po' prematuro. Roberto prova a indovinare chi è il nome nuovo che verrà dato questa sera. Lui dice Inzaghi. Vedremo stasera, dice Roberto, e concordo con lui. Vedremo stasera, assolutamente. E Rino dice: sono d'accordo con il messaggio di Gianni, che però non mi ricordo qual era. E poi Davidone dice ancora: a Coverciano ero in gita, ho visto Semplici, è libero, cosa ne pensate? È un nome che è circolato anche questo, in realtà molto freddo, non è un cattivo allenatore assolutamente, un po' troppo affezionato al 3-5-2, tra l'altro se proprio dobbiamo fare delle pulci così, Semplici faceva giocare Strefezza esterno nel 3-5-2, questo lo dico per quelli che poi ai quali non piaceva vedere Man esterno, Strefezza con Semplici era molto snaturato, quindi anche questo bisogna dirlo, non mi fa impazzire. Forse tra Semplici e Iachini a sto punto terrei Iachini, che almeno ha un anno in più, quindi non mi strapperei le vesti per avere Semplici. Rino dice: i prestiti si possono superare con la formula dell'obbligo di riscatto e contro riscatto. Sì, Rino, dipende però dai casi, ci sono casi un po' diversi. Adesso andiamo in pubblicità, parleremo poi di ciclismo, poi richiuderemo di nuovo sul Parma. State con noi.
Palla in tribuna.
Maria, ma
hai la faccia stravolta.
Lavoro in un posto molto rumoroso e poi mio marito.
Tuo marito?
Mio marito russa come un bufalo e faccio fatica a prendere sonno.
Ottica Acustica Allodi è in grado di mappare il condotto uditivo e di creare dei tappi su misura per te.
Andranno bene sul lavoro e poi finalmente potrò dormire.
Ottica Acustica Allodi, da 30 anni al tuo servizio. A Parma, in via Emilio Lepido 22.
Notizie dall'AUSL di Parma. L'emergenza sanitaria è finita, ma il coronavirus continua a circolare. Per questo è importante continuare a proteggerci con il vaccino. Il vaccino è efficace nel prevenire l'infezione e ancora di più nel prevenire la malattia grave. Chi non ha ancora fatto la terza dose può rivolgersi direttamente ai centri vaccinali per la somministrazione, consultando giorni e orari di apertura nel sito www.ausl.pr.it. Gli ultra ottantenni che già possono fare la quarta dose sono invitati a prenotare l'appuntamento al numero 800 608 062 ai CUP dell'AUSL online con il fascicolo sanitario elettronico. Possono rivolgersi anche al proprio medico di famiglia se ha dato la disponibilità a vaccinare. Non rimandate, occorre ancora prudenza e tenere alta l'attenzione.
Libera la tua voglia di shopping con i mid-season sale di Scarpamondo. 30% di sconto su tantissimi articoli della nuova collezione. Scarpe, borse, abbigliamento dei migliori marchi per tutta la famiglia. Cosa aspetti? Scegli il tuo stile preferito con i mid-season sale. Ti aspettiamo a Parma in via Napoleone Colajanni. Scarpamondo. Liberi di scegliere.
Promozione valida fino all'8 maggio.
Dal 1975, Radio Parma. La prima nata.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Allora, come promesso, apriamo una finestra sul ciclismo perché domani, quindi di venerdì, parte il Giro d'Italia e parte di venerdì perché parte dall'Ungheria, quindi poi ci vuole subito un giorno di sosta lunedì per rientrare in Italia. Quindi partenza anticipata, ne parliamo con il giornalista parmigiano, o meglio parmense, di BC Pro, Simone Carpagnini. Ciao Simone.
Ciao Alberto, bentrovati. E bentrovati a tutti gli ascoltatori.
Simone, allora, un Giro d'Italia che ha come grande favorito sulla carta Richard Carapaz. Team Ineos, squadra più forte, è effettivamente lui l'uomo da battere?
Ma allora, intanto parte col numero uno, in effetti, quindi ha questo peso sulla schiena. Ha vinto nel 2019.
Da outsider.
È una squadra, esatto, da outsider, bravissimo. Ha una squadra molto attrezzata, però secondo me dovrà fare attenzione a Simon Yates e direi anche João Almeida. Poi ce ne sono anche altri, però secondo me sono loro i maggiori indicati.
Sono d'accordo con te, Simone, perché poi potrebbe esserci un Miguel Angel Lopez, però alla fine poi anche di testa forse fa sempre fatica a reggere le tre settimane da favorito. Dumoulin, che è un punto interrogativo, Landa, per cui vale un po' il discorso di prima, Bardet, mi ispira un po' il nome di Bardet, però anche lì non so se è da vincere il giro, non so come lo vedi tu Bardet.
Sì, guarda, lui ha fatto una Tirreno Adriatico molto interessante, o comunque ha corso bene. Ha vinto il Tour of the Alps e pensate che è la seconda gara a tappe che vince in carriera, insomma corre da tanto tempo, però è solamente stata la seconda gara a tappe, quindi magari al Giro può fare la terza.
E domani Simone Carpagnini parte il Giro, quindi con la prima tappa da Budapest, arriva a Visegrad su uno strappo. Favoritissimo quel talento che correrà, però attenzione, con una maglia verde oliva, diversa, poi mi dirai se ti piace o meno, dell'Alpes in Phoenix, Matteo Van Der Poel. Domani è l'uomo da battere, lui.
Assolutamente. Allora, intanto apro il discorso della maglia verde oliva. Io sono anche suo tifoso, quindi per me può mettere qualsiasi maglia che va sempre bene. Poi tra l'altro hanno sempre anche indovinato a livello di marketing,
sì,
quelli di Alpecin, se ti ricorderai bene, la maglia in onore di Pulidor,
bellissima,
della squadra di Pulidor al Tour. quindi loro sono molto bravi in questo. Tornando sì alla tappa, in effetti lui è uno dei più accreditati a vestire la prima maglia rosa del Giro, e credo che per la corsa sarebbe una gran bella cosa, perché comunque aveva entusiasmato al Tirreno Adriatico dell'anno scorso, ha entusiasmato alla Coppie Bartali quest'anno, quindi insomma sarebbe anche bello vederlo in maglia rosa.
E poi almeno dalle quote delle scommesse vedo dei bookmakers, prima tappa, attenzione a Biniam Girmay, l'eritreo che ha vinto la Gent Wevelgem, però attenzione perché poi è andato in Eritrea ad allenarsi, non l'ha corso per un po', non so come tornerà. Va detto che quest'anno Simone, quelli della Intermarché, Wanty Gobert, la sua squadra, non ne sbagliano una, eh.
No, bravo, è un nome molto interessante questo ragazzo, perché può vincere su questi tipi di arrivi, ma anche su volate un pochino più ristrette, anche un po' senza troppe difficoltà altimetriche, sull'arrivo. Potrebbe fare bene, sarebbe anche questo una cosa storica, perché comunque una maglia rosa dell'Eritrea credo che insomma sarebbe la conferma dell'ennesima globalizzazione del ciclismo. Ci sono tanti altri nomi, in effetti, perché comunque anche qualche italiano magari potrebbe essere pronto. Io parlo penso a un Vendrame, ad esempio, sì, che potrebbe presentarsi bene sul traguardo di Visegrad.
Poi italiani che però a livello di classifica apro una nota dolente, Simone, perché Nibali, insomma, con tutto il rispetto che si può avere, però pensare che corra per fare classifiche per vincere, difficile. Ciccone, punto di domanda.
Guarda, hai toccato due nomi in effetti che sono un po' la speranza del ciclismo italiano purtroppo adesso, e in effetti, come dici tu, sono una nota dolente. Nibali, sì, ti fa sempre per Nibali, almeno personalmente io tifo sempre per Nibali. Però in effetti è un po' difficile, anche perché poi dopo bisogna capire, visto che l'abbiamo citato prima, Miguel Angel Lopez, che è il suo compagno, come sarà anche questa coesistenza fra loro. Ciccone, non lo so, siamo rimasti fermi al Giro del 2019, che aveva fatto una grande impressione, però nel frattempo non ha confermato le attese. Potrebbe esserci Fortunato probabilmente come grande sorpresa magari nella top 10, però anche questo
Dici che curerà la classifica?
L'idea di Eolo secondo me potrebbe essere lui, l'appoggio di Rosa.
Bardiani,
però vediamo
in casa Bardiani. Elenco prima i nomi: Zana, Covili, Fiorelli, Gabburo, Modolo, Rastelli, Tonelli e Zoccarato. Tra l'altro tanti che finiscono, fanno rima, ma vabbè, questa è un'altra parte. Unica squadra tutta italiana, cosa ti aspetti, Simone Carpagnini, dalla squadra di casa nostra?
Beh, allora, intanto Zana sicuramente sarà il ragazzo che farà classifica, è un ragazzo anche che ha corso anche il Tour dell'Avenir, ha fatto molto bene, è un ragazzo di grande prospettiva, sta crescendo bene nella, come dire, alla scuola dei reverberi.
Sì, un 99.
Un ragazzo giovane, esatto, assolutamente. Poi ci sono... ad esempio, noi forse da parmigiani ci aspettiamo anche di vedere che possa fare bene Luca Covili, che è cresciuto nel Noceto.
Modenese di Pavullo lui.
Modenese, bravissimo, di Pavullo. Quindi, però è cresciuto nel Noceto, l'abbiamo visto da vicino, io e te, Albert, e quindi facciamo il tifo per lui anche, che possa fare bene. Poi ovviamente c'è Sasha Modolo che può ancora fare magari l'uomo squadra più che le volate di gruppo, forse magari le volate le potrebbe fare Filippo Fiorelli, che questo invece lo conosci tu, è stato un ex Beltrami, quindi
ha corso anche lui dalle nostre parti ed è uno assolutamente scaltro. Chi non ha nulla da imparare da questo mestiere, anzi, è Alejandro Valverde, che dunque, aspetta, ripiloghiamo l'età, lui è del 1980, 25 aprile, quindi 42 anni già compiuti. Cosa ci aspettiamo, Simone Carpagnini, da Valverde?
Guarda, possiamo aspettarci di tutto e anche nulla. Cioè, gli possiamo anche concedere di non fare nulla, perché è un campione incredibile. Probabilmente sul primo arrivo a Visegrad potrebbe essere assolutissimamente nei primi cinque e magari anche fare il colpaccio e non saremmo sorpresi. Lui aveva corso nel 2016 ed era arrivato sul podio finale, quindi probabilmente andrà a caccia di tappe.
Sì, penso anche.
Direi di sì, perché la Movistar dovrebbe puntare per la classifica su Sosa. Noi speriamo di vederlo molto molto attivo, Valverde, perché poi insomma è un grandissimo campione che piace a tutti, è impossibile non amare.
Stavo guardando la formazione della Ineos Grenadiers: Carapaz, Castrovieco, Narvaez, Porte, Puccio, Sivakov, Swift e Tallet, che tra l'altro tu eri a San Marino quando ha vinto la Coppa Bartali. Ma che razza di squadra hanno? Cioè?
È una squadra assolutissimamente attrezzata per... allora, non forse per uccidere la corsa, ma per saperla gestire. Eh sì. A tutti uomini di esperienza, io credo che lavoreranno ai fianchi, un po' come è successo nel 2020, i propri avversari. Secondo me decideranno, si deciderà per loro la corsa nella terza settimana, se non addirittura negli ultimissimi giorni, a meno di cose particolari. Però loro in effetti sono molto ben attrezzati. Poi hai detto bene, Ben Tallet è veramente un ragazzo molto molto interessante.
Prima di salutarti, Simone, ricordiamo che l'appuntamento con Parma e il Giro d'Italia per il 19 maggio, 12ª tappa da Parma a Genova, si fa il Passo del Boco, che se non ricordo male si torna a percorrere dopo quel nefasto evento del 2011 che costò la vita a Wouter Weiland, credo non sia mai più stato fatto. Che percorso è? Che tappa ti aspetti il 19 maggio?
È una tappa che nasconde un po' delle insidie, intanto perché si sarà già corsa una buona parte di giro, quindi qualcuno inizierà ad avere un pochino più di spazio, soprattutto nelle fughe. Sono quelle tappe un po' che sono un po' viste dagli uomini di classifica con molta diffidenza, perché nascondono tante insidie. È una tappa però che è, secondo me è adatta solo ed esclusivamente a uomini di attaccanti. Ad esempio, prima ho fatto il nome di Vendrame. Vendrame l'anno scorso ha vinto la tappa Bagno di Romagna, che somiglia molto a, come profilo altimetrico, a quella da Parma a Genova, quindi potrebbe anche essere un uomo con quelle caratteristiche ad arrivare a Genova e magari vincere la tappa.
Un flash sul Giro E, perché tu insomma sei ben addentro al Giro E, anche quello toccherà Parma.
In realtà no, perché...
Ah, parte più avanti, è vero.
Parte un pochino più avanti, quindi arriveremo a Reggio Emilia, perché il Giro E ha sedi di partenze diverse rispetto a quello del Giro d'Italia, con gli stessi arrivi. È praticamente un giro identico, è un giro gemello, minore, diciamo. Che
con le bici elettriche.
Con le bici elettriche si promuove, diciamo, questa sostenibilità del ciclismo, diciamo, in un evento molto green, che va anche di moda,
eh sì.
E sta prendendo piede, molto interessante. Ci sono squadre ovviamente legate agli sponsor del giro vero e proprio, e anche altri sponsor che hanno partecipato al Giro E negli altri anni. Il giorno di Genova noi partiamo da un paese che si chiama Casella, sull'Appennino genovese. Sarà una tappa molto ristretta, ovviamente.
Eh sì.
Parma la vedremo, la saluteremo in autostrada.
Eh sì. Grazie a Simone Carpagnini di bici.pro, un sito di approfondimento sul ciclismo che vi consiglio assolutamente. Buon lavoro Simone e buon giro.
Grazie mille Alberto, buon lavoro anche a voi, grazie ancora per l'intervento, e poi speriamo di vederci al giro, grazie mille.
Ci sarà occasione, grazie Simone, grazie a te. Siamo in chiusura di questa puntata, vedo che non ci sono nuovi messaggi, vi ricordo che Palla in Tribuna torna domani, sempre poco dopo le 14, e poi alla sera, sempre domani, c'è Crotone Parma, 18:15 il fischio d'inizio, quindi come sempre il collegamento con Radio Parma è per le 18. Grazie per essere stati con noi, grazie a Simonetta Collini in regia, e buon proseguimento di giornata.